Vamos ocupar.
Cominciamo, innanzitutto benvenute e benvenuti, è un grande piacere per noi avervi qui e per l'incontro conclusivo della rassegna La poesia che si legge a cura del gruppo studentesco Parole in Corso. Ed è anche un enorme piacere e anche un onore avere qui Tommaso Di Dio, che ci ha accompagnato anche l'anno scorso durante il nostro ciclo di incontri e che quest'anno ha deciso di tornare a riabitare il nostro cerchio di parole. E quindi abbiamo pensato un po' a questo incontro sui generis, possiamo definirlo così, infatti abbiamo assunto anche una posizione all'interno della stanza un po' bizzarra, e perché vorremmo appunto che fosse un incontro collettivo e corale, così come lo è questa opera. E passerei a una brevissima presentazione di Tommaso e poi diamo il via alle danze. Assolutamente. E diamo qualche notizia su Tommaso Di Dio, che esordisce nel 2009 con la raccolta Favole, pubblicata da Transeuropea. E successivamente nel 2014 pubblica Tu e di tutti, per la casa editrice Lieto Colle in collaborazione con Pordenone Legge. E nel 2020 invece pubblica Verso le stelle glaciali, per interpreti per i tipi di Interlinea, che è stata la raccolta che abbiamo presentato con Tommaso Di Dio lo scorso anno. E arriviamo poi a Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo, che è del 2022, e siamo qui oggi invece per presentare una raccolta poetica di Tommaso, ma un'opera diversa, che appunto è Poesie dell'Italia contemporanea, pubblicata dal Saggiatore, e una sorta di antologia, dico una sorta e poi spiegheremo il perché, e partiremo proprio da qui e ti farò la prima domanda, che insomma, è molto facile da porre, ma credo abbia una risposta invece un po' più difficile da fornire. E, come dici tu nella prefazione, effettivamente fare una fotografia della poesia contemporanea è molto complicato, e forse anche il termine fotografia non è così azzeccato, perché in qualche modo rimanda a qualcosa di immobile, invece la poesia contemporanea è molto più dinamica e in continua evoluzione. E quindi in un certo senso vanno trovati altri metodi per cercare di mappare la poesia contemporanea, e questi metodi non sempre coincidono con il modello canonico di antologia a cui siamo abituati. E penso ad esempio a molti esperimenti che sono stati fatti negli ultimi anni, tra cui la mappa di Laura Pugno, che effettivamente non ha la pretesa di definirsi come un'antologia, però è un tentativo effettivamente di perimetrare un po' la condizione, la situazione della poesia contemporanea. E tu con questo libro cerchi di compiere un tentativo analogo, utilizzando forse degli strumenti molto diversi. E quindi in qualche modo oltrepassi la struttura, cioè il modello dell'antologia, e crei questo lavoro che effettivamente potremmo definire forse sperimentale. E quindi ti chiedo, da che esigenza nasce la stesura di questa raccolta, e se puoi dirci qualcosa innanzitutto sulla struttura e poi sui criteri da te adottati, perché quando parliamo di poesia contemporanea e ipercontemporanea, e soprattutto dei tentativi di mappare la poesia contemporanea, spesso i criteri sono l'elemento più contestato, e io credo che per fornire un resoconto della situazione attuale della poesia sia necessario anche non solo rivalutare i modelli ma anche i criteri. E quindi ti chiedo in che modo tu hai scelto i tuoi criteri e perché sono stati funzionali a quello che volevi ottenere.
Grazie per la domanda, grazie a voi di essere qui in questo caldo pomeriggio di luglio, in questa sempre accoglientissima Torino. Ovviamente voi le parole in corso, torno molto volentieri sempre a parlare con voi, no? Davvero molto per me bello rivedervi. Allora, partiamo dall'inizio. Questo è un libro che mi è stato chiesto dall'editore, da Saggiatore. Non è nata in me la volontà di fare una raccolta, un racconto degli ultimi 50 anni di poesia. Anzi, io avevo proposto un tutt'altro lavoro, molto concentrato sugli ultimi 20 anni, che mi parevano quelli più ancora più bisognosi di un attraversamento e di una strutturazione. E però l'editore cercava invece qualcosa di più vasto, di più ampio, voleva qualcosa che avesse un respiro, che coprisse un'area proprio temporale più ampia e che avesse, come dire, l'ambizione, questo mi è stato chiesto in qualche modo, di ripensare il genere antologico. C'era da parte loro questa esigenza che in parte assolutamente condividevo, e allora mi sono messo a cercare intorno a me quali potessero essere le forme possibili di un racconto della poesia contemporanea. E mi sono reso conto di un fatto molto semplice, percettivo prima di tutto. Come dire, se per un attimo invece di guardare ai libri guardiamo a come viviamo la poesia contemporanea, come viviamo la poesia, beh, a me è risultato veramente immediato sentire una fortissima obsolescenza rispetto a alcuni modelli del Novecento, perché avevano, non è solamente colpa di questi modelli che sono stati straordinari e sono straordinari, ma il tempo che intercorre fra la loro forza, il loro attrito con il loro presente e noi, insomma, è stato, come dire, una forza che ha eroso la loro possibilità di aderire alla nostra esperienza. Perché? Perché guardando alla forma canonica dell'antologia, così come l'abbiamo ereditata, vediamo che ci sono due assi, come dire, eterni, che vengono quasi ipostatizzati, non vengono mai discussi da nessuna antologia, ovvero la soglia autoriale e dall'altro la soglia generazionale. Quindi l'effetto che provocano questo tipo di due soglie inserite nel lavoro antologico è quello di dare l'idea di una letteratura, cioè della letteratura come un palco teatrale dove agiscono, diciamo così, dove accadono le gesta eroiche degli autori, no? Che, come dire, con le loro opere, no? Costruiscono questa storia, diciamo così, teatrale, in cui dialogano, si confrontano sul palco immaginario della letteratura, e l'antologista di volta in volta illumina con l'occhio di bue questi attori eroici, le loro gesta stilistiche, e, come dire, l'antologia è il luogo dove accade questo spettacolo teatrale, no? Ecco, io non riuscivo più a vedere questa scena, come dire, no? Cioè non riesco più a pensare la letteratura come un palco immaginario dove gli autori eroici compiono delle gesta librarie, delle gesta, come dire, poetiche. E invece vedo la letteratura come la vivo, come un campo di franto fra schermi, fra letture, pagine, schermi illuminati, libri, profili, reading, eventi, festival, c'è tutto un pulsio del contemporaneo e in cui il testo poetico si dà in questo pulsio, in questa apparizione quasi fantasmatica, in cui il libro non è neanche quasi più oggi così centrale, perché è inserito in un'intermedialità molto complessa e il testo viaggia su diverse esperienze. Allora, dato questa nuova, in qualche modo, esperienza che abbiamo oggi della letteratura, insomma, ho cercato di provare a riflettere su quale potesse essere un modo che rispecchiasse questo salto mediale in cui noi viviamo oggi l'esperienza del testo. Un testo che non è più sempre, come dire, inserito in un contesto storicizzato, non è più inserito sempre in un solido percorso critico, no? Perché a volte si ha l'impressione, no, che l'autore qualche modo scrivesse e la critica lo accompagnasse non scrivendo quelle opere già dentro un cammino che aveva una sua razionalità, una sua coerenza, no? Oggi tutto questo sembra essere in parte molto diverso. Allora come fare, come rispondere a questa esperienza non migliore né peggiore, ma sicuramente nuova della letteratura? Allora, il tentativo è stato quello di guardare indietro e di provare a vedere se c'erano delle forme eretiche nella tradizione dell'antologia letteraria, cioè qualcuno aveva provato a fare degli esperimenti con genere antologico, perché quello che mi era stato chiaro è che io avrei voluto fare un esperimento con il genere antologico. Questo libro, quest'opera, non la considererei infatti esattamente un'antologia, perché è fuorviante, perché l'antologia si porta con sé tutto un portato di ansia canonizzante, di appunto impostazione biografico-generazionale, tutte cose che a me interessavano molto meno, tutto perché, per esempio, non vedo più la funzione autore come una funzione dirimente. Cioè, per quanto mi riguarda, mentre, come dire, nel passato forse gli autori avevano un ruolo così fondante rispetto anche alla qualità del loro cammino, che rimaneva in qualche modo costante e selezionata, oggi per ragioni biografiche, storiche, gli autori pubblicano molto più a lungo, e c'è anche una maggiore difficoltà in qualche modo nel vedere in questa grande continuità una costanta della loro qualità letteraria, no? A volte ci sono opere molto significative, spesso testi molto significativi, all'interno di ampie zone più inerte, più autoepigonali, vorrei dire, no? E se questo è sempre stato così, oggi questo fenomeno, per ragioni anche proprio anagrafiche, appunto, gli autori vivono molto di più, pubblicano molto di più, gli autori anche più giovani pubblicano molto prima, perché c'è un'attenzione molto diversa all'editoria giovanile rispetto agli anni 70, 80, eccetera, eccetera, quindi c'è un maggiore volume proprio di testi che vengono pubblicati. Allora, di fronte a tutto questo ho cercato, dicevo, dei modelli eretici alternativi alla forma canonica dell'antologia, e ce ne sono stati alcuni, no? Uno in particolare era, tra l'altro, dell'autore su cui mi ero laureato anni fa, sono laureato su Sereni e Antonio Porta, che aveva proprio fatto un'antologia, un famoso racconto, no, della poesia degli anni 70, che aveva proprio provato a sovvertire questi due assi cartesiani, no? In qualche modo imprescindibili del genere antologico. Ha fatto una antologia, diciamo così, per anno, quindi annalistica, diciamo così, in cui gli autori si susseguivano nell'anno della loro pubblicazione. Questo modello mi aveva molto affascinato, perché faceva saltare anche il criterio generazionale, metteva giovanissimi, quasi addirittura autori che non avevano quasi mai pubblicato, come Eros Alesi, che era morto prima di vedere le sue poesie stampate, accanto a nomi invece già affermati dell'epoca, Maiorino, eccetera, eccetera. E quindi questo modello mi ha molto affascinato, e nella prefazione Porta, che parla dell'antologia come genere improprio, molto interessante questo, cioè che non ha un proprium, un genere quindi che si presterebbe a ibridazioni, a metamorfosi, e condivido questo approccio, insomma, genere che non è essenzialistico, insomma, no? Che è aperto a una trasformazione in proprio. Allora, dicevo, in quest'opera lui raccontava forse più l'atmosfera degli anni 70, no? Che appunto prevedeva un livello di qualità anche molto diversa degli autori presentati, perché quello che contava era il racconto di questo spazio immaginario che si veniva a creare in quegli anni. Questo lavoro mi ha molto interessato, e poi andando avanti c'è stato un altro lavoro che mi ha molto affascinato, che è un lavoro del 2005 di Alberto Bertoni, che è uscito in questo Annus Mirabilis per le antologie. Tra 2004 e 2005 sono uscite non so quante antologie, non so perché, insomma, si è concentrato un furor antologicus in quei due anni, no? E anche Alberto Bertoni ha calato questo lavoro, stranissimo, perché anche questo è analistico, con una regola, una sola opera per ogni autore, e uno o due testi per ogni libro, considerato appunto il libro come il punto fondamentale della storia della letteratura, non l'autore, ma il libro, no? E ne usciva fuori un libro molto particolare, vi invito a leggerlo, adesso non ricordo il titolo, non voglio dire non voglio dirvelo sbagliato, però sono uscito nel 2005, Alberto Bertoni lo trovate sicuramente con facilità, e quindi insomma, mi sembra fosse 30 anni di Novecento il titolo, vero? 30 anni di Novecento, grazie. E quindi insomma, questo volume mi ha molto incuriosito, perché anche questo era un tentativo eretico, in qualche modo, di fuoriuscire da questa gabbia, diciamo così, assolutistica dell'antologia che il Novecento ci ha consegnato. Quando dico gabbia assolutistica, beh, dico che anche addirittura Vincenzo Stuni, per esempio, è un autore sperimentale, che insomma, porta avanti una certa linea poetica che insomma, sicuramente non guarda la poesia lirica come suo proprio riferimento, quando si è messo a fare un lavoro antologico, anche lui, Poesia degli anni zero, beh, ha proprio ripreso gli assi metafisici dell'antologia del Novecento in maniera quasi, anzi addirittura rafforzata, perché non solo la soglia autoriale e generazionale era molto presente, ma addirittura aggiungeva una fotografia degli autori, non so se ricordate questo volume, in cui ancora proprio l'erede del gruppo 63, no, quando poi si mette dal lato antologizzante, no, esagera addirittura l'enfasi autoriale, mettendo addirittura il volto dell'autore che si è scattato lui stesso, perché erano autoscatti dell'autore. Quindi veramente sembrava proprio impossibile uscire da questa dimensione, che io sentivo, e questo poi il punto, sempre meno vincolante, cioè nel contemporaneo l'apparizione di un testo poetico per me è molto svincolata da chi l'ha scritto. Mi appare in uno schermo, mi appare in una pagina luminosa, mi appare sul cellulare, mi appare in una pagina certo di libro, no? Ma mi appare anche in un reading, e raramente, no, io associo in maniera stretta e vincolante quell'esperienza a un profilo autoriale forte, netto. Mi interessa quello che accade nel testo, mi interessa l'effetto che fa quel testo. E sento che questa dimensione, più legata agli effetti, diciamo così, che alle origini, è qualcosa che molto in realtà passa come un implicito, soprattutto nella generazione mia, in quella un po' forse anche più giovane di me. Cioè mi sembra che sia un modo in cui noi frequentiamo i testi, sempre meno attenti, diciamo così, allo sfondo autobiografico, sempre meno legati, no, a questo culto autobiografico. Ma al di là del fatto, questa è una percezione, voglio dire, ma al di là di questo, mi sono chiesto come provocazione, ma si può provare a fare un lavoro che racconti la poesia degli ultimi 50 anni e disinneschi questi assi cartesiani assolutistici? È una proposta, non è chiaramente una norma, è una proposta, nel senso, che cosa succede, che effetto accade, che cosa provoca, quali pensieri, anche quale modo di leggere ci invita a fare un lavoro di questo tipo. In questo senso è un esperimento, no? Anche questo, su me, rispecchia anche un certo modo per me di vivere il mio tempo. Non credo assolutamente che questo testo abbia alcuna funzione definitoria o definitiva. Sinceramente credo che nessuna antologia oggi possa esserlo, anzi credo molto folle chi pensi che una propria selezione, per quanto ristretta, per quanto raffinata, per quanto criticamente solida, possa definirsi appunto la scelta. È una grande nostalgia del Novecento questa, no? Ecco, oggi è talmente ricca la scena, talmente plurale, talmente moltiplicato il numero di genealogie private degli autori che noi vediamo, che nessun canone ristretto può raccogliere veramente tutto quello che noi vediamo in azione nel contemporaneo. Di valido, di buono, di potente, di valido. Allora, volevo fare questo esperimento, volevo provare a fare un libro di libri che partisse non dagli autori, da quel canone implicito che tutti abbiamo in testa, quei cinque autori che noi vorremmo mettere sulla copertina di un'antologia, che abbiamo tutti, come la formazione di calcio, no? Quasi tutti quelli che si occupano di poesia hanno i propri sette autori, i propri 15 autori, i propri cinque autori che metterebbero in un'antologia privata. Volevo disinnescare anche in me questo meccanismo automatico, no? Di lavorare solo sul mio gusto, sul mio vizioso auto, in qualche modo creatomi gusto, e l'idea di provare a fare un lavoro che fosse appunto aperto, polifonico, fosse plurale, fosse spartito. E allora ho iniziato, questo è un lavoro insomma, ho iniziato a fare 8 anni fa, quindi ho iniziato a leggere sistematicamente tutto, a leggere per quanto possibile, e anche facendo un lavoro molto molto un po', diciamo così, anche un po' sbagliato, se volete. Cioè io quando incontravo un poeta gli dicevo: ma quali sono i tuoi poeti che preferisci? E mi diceva dei nomi. Solitamente uno lo conoscevo, due lo conoscevo, ma il terzo, il quarto no. Me lo segnavo, andavo a casa, me lo leggevo tutto. E questa cosa l'ho fatta per 8 anni. Poi mettete in caso che okay, in questi 8 anni ho anche girato un po' il mondo della poesia, dalla Sicilia, insomma, alla Venezia, eccetera, eccetera. E quindi capite che è iniziato un po' ad accumulare un po' di cose, un po' di letture. E in più c'è il fatto che mi è capitato, per fortuna, anche di essere in giuria a diversi premi, già da quando avevo più o meno 25 anni. Quindi ho avuto la fortuna di accumulare anche molti PDF, molti manoscritti in PDF, perché nella giuria ti arrivano tantissimi libri. Sono sempre stato un lettore, un giurato piuttosto solerte, e quindi ho letto tanto anche di PDF che mi arrivavano di tutte le generazioni, no? anche delle più giovani, eccetera, eccetera. Quindi ho iniziato a, sistematicamente, infatti avevo un hard disk, non so quanti terabyte di poesia, ragazzi, come sta preoccupati, tipo l'archivio di Andreotti, no? Tutti schedati, no? Tutti un libro. Ecco, quindi ho questo grande terabyte di poesia a casa e iniziavo un po' a fare questo lavoro di selezione, di accumulo, di sentire, no? E iniziavo a capire che c'erano degli autori che in effetti per me magari erano meno interessanti, però, per esempio, in certi contesti di scrittura erano invece avvertiti come decisivi. Allora ho iniziato un po' a commisurare il mio gusto, la mia esperienza di testi con quella di alcuni altri lettori forti e, diciamo così, per me anche autori, poeti, che avevano su me scritto dei capolavori e di cui quindi ascoltavo con molta attenzione le loro letture e cosa volevano e da che cosa avevano preso le loro forme. Ho iniziato così a tessere una profonda rete di testi, di libri, no? E da questo accumulo sedimentato di tante letture, di tanti percorsi, ho iniziato a creare un percorso cronologico, che è quello che era un po', era l'inizio, no? Il germe di questo lavoro. Perché mi ero reso subito conto che, togliendo l'enfasi autoriale e togliendo l'enfasi generazionale, su cui vorrei anche tornare un attimo, perché è un punto molto importante, forse più importante dell'enfasi autoriale, l'idea era quella di dare molto spazio al tempo, alla linea del tempo. Ovviamente questo è un rischio, è una distorsione, sì, però è un'ipotesi che agisco in questo volume. Infatti questo volume è in rigoroso ordine cronologico dal 71 al 2021 e ho provato a inserire i testi a partire dall'anno di prima pubblicazione, nell'anno in cui appunto sono apparsi la prima volta, e cercando, ora poi vi racconto come, di creare appunto, come dire, all'inizio delle semplici cronologie, quindi c'erano questi lunghi, io avevo questi file, 1971, in cui andavo a raccogliere tutti i libri usciti nel 71, quei testi di quegli anni che mi sembravano significativi, interessanti, potenti, di cui mi aveva parlato qualcuno, di cui mi aveva detto qualcuno, avevo ritrovato citato in un altro libro, insomma iniziavo a esplorare questa selva. E poi questo file ovviamente è diventato gigantesco, perché 71, 72, 73, iniziavo a vedere scorrere tutto questo film della poesia degli ultimi 50 anni, questo è anche un film, si può leggere proprio come il cinema della poesia degli ultimi 50 anni, frame dopo frame, no? Uno vede anche la lingua degli ultimi 50 anni come cambia e noterà che nella polifonia l'italiano è poetico e anche straordinariamente continuo. C'è una grande unità di questa tradizione poetica che è strabiliante anche, secondo me, non era scontata, anzi non l'immaginavo all'inizio di questo percorso. E quindi, diciamo, iniziavo a creare queste lunghe cronologie, queste lunghe stringhe di cronologie. E allora poi come fare a articolare queste cronologie? Ecco, allora avevo in mente una cosa che non volevo fare e delle cose che volevo fare. Una cosa che non volevo fare. Allora, tutti voi avete sicuramente sfogliato delle antologie poetiche. Io le ho lette tantissimo perché, ecco, un altro criterio di selezione è stato quello di guardare ampiamente le antologie precedenti, quindi cercare laddove potevo di ricevere una storicizzazione già avvenuta. Per esempio, per i primi 30 anni di questo volume, beh, insomma, si è scritto tanto, quindi c'è già una storia ampiamente segnata. Forse per gli anni 90 ancora c'è spazio per un lavoro storicistico che potrebbe essere fatto ancora di più. Ci sono meno materiali sugli anni 90, ma sugli anni 70, sugli anni 80 ormai c'è tanto, anche qui a Torino, sapete perché. E poi negli anni 90 comunque un'ampia possibilità storiografica già è presente. E allora, fin dove ho potuto, ho anche lavorato su questo. Ma allora, diciamo, questa grande... che cosa accade nelle antologie? Accade che un testo si segue all'altro e non c'è tra i testi, come dire, un filo conduttore, no? È il gusto dell'antologista che, raccontando la vita di, Valerio Magrelli, deve trovare, ecco, quei testi più rappresentativi della sua epoca, dei suoi stili, no? E cosa succede però? Che leggendoli di fila sono tre testi completamente avulsi e privi di contesto, sono tre excerpta, no? Da mondi, libri diversi, senza connessione reciproca alcuna. Questo effetto è un po' straniante da lettore, perché hai un libro di poesia fatto veramente di cocci sconnessi, no? Di frammenti sconnessi, in cui unico criterio è appunto la figura dell'autore, che emerge con un'enfasi potentissima nell'antologia. Tant'è vero che spesso i nomi sono in copertina, non so se li ricordate questa cosa, no? Gli autori sono in copertina, sono esibiti, no? Come eccolo, io sono, no, Piccini, io sono questi autori, no? Per esempio nell'edizione Burr, mi viene in mente, ma anche le altre. Ecco, allora questo effetto di cocci sconnessi, insomma, penalizzava l'esperienza della lettura. Cioè il lettore ne era penalizzato perché le leggeva dei frammenti completamente avulsi. Allora mi sono posto il problema: come articolare questi frammenti che andavo selezionando, e che tutti erano, questa era la regola, ciascuno di loro dovevano avere una certa intensità stilistica, tematica, dovevano avere una potenza autonoma, no? Ma come articolarli? E quindi sono venuti in soccorso due grandi modelli del passato, sempre del Novecento eretico, che non appartengono alla storia della letteratura. Ecco, un certo sconcerto che questo libro fa a chi si è nutrito della storia della letteratura, per me è pienamente comprensibile. Questo non è un libro che viene dalla storia della letteratura, che fa proprio questi i suoi modelli, per cui è chiaro. Per esempio, mi è capitato di discutere di questo testo con autori legati col mondo della fotografia, col mondo dell'arte, e risulta immediatamente chiaro questo lavoro, che questo lavoro ha come modelli più gli atlanti di immagini che le antologie canoniche. Infatti uno dei modelli fondamentali di questo lavoro è l'Atlante di Mnemosine di Abi Warburg, questo studioso straordinario, il primo, no, iconologo eccetera eccetera del Novecento, che ha provato a fondare un racconto delle forme di pathos, in quel caso, attraverso costellazioni di immagini associate vicino e considerate le une rispetto alle altre per dialoghi di intensità. E questo lavoro mi ha molto ispirato, perché vedevo un'articolazione non, come dire, non storicistica, ma al contempo che creava dei globuli di senso, degli agglomerati di senso, delle possibilità di senso, senza essere però del tutto didascalico in questa rappresentazione, cioè evitando di fare una cosa che io odio tantissimo della critica, che ovviamente fa la critica peggiore, non quella migliore, che tentare di esaurire il testo e di usare il testo come predella per un proprio, per una propria tesi, no? Anche i grandi sono caduti in questo. Fa un po' a volte questa impressione, per esempio, il poeta del Novecento di Fortini, no? Che a volte sembra che ha una tesi, ecco, vedete, scrivono proprio quello che avevo detto io, che avrebbero, cioè, come dire, c'è questo rapporto strano che sembra che il testo confermi la tesi del critico, no? Ed è un'esperienza, insomma, sgradevole, perché il testo non deve rispondere, non deve esaurire alcuna tesi, no? Un'altra cosa che ho ottenuto moltissimo è proprio una certa anarchia dei testi, no? Che i testi potessero significare al di là anche di quello che la struttura qui li portasse a fare. Comunque, l'Atlante di Mnemosine è stato, per esempio, un modello che ho lavorato, e tante scelte di avvicinamento di questi testi sono dovute proprio a questo tipo di modello in azione. Poi faccio degli esempi più concreti. L'altro modello è un altro esempio, insomma, eretico del Novecento, che sono i passaggi di Walter Benjamin. Perché? Perché quest'opera straordinaria? Perché? Perché è un'opera fatta di frammenti, che parte dal presupposto che l'epoca in cui viveva non era un'epoca di decadenza, quindi non c'era nessuna nostalgia rispetto al passato, c'è anche un po' questo leitmotiv nel mio tempo, no? Ah, quanto è bello il Novecento, è stato terribile, secolo di due guerre mondiali, di, insomma, fascismi ovunque. C'è stata una piccola parentesi di straordinaria impresa culturale che è durata pochissimo e noi l'abbiamo mitizzata, ma in qualche modo forse troppo. Ecco, quindi non ho alcuna sensazione nei confronti del Novecento di sudditanza. Amo questo tempo, amo questo mio millennio e credo che possa dire qualcosa anche a noi in quest'epoca. Comunque questo è quello che ci ha dato da dire, no? Quindi l'idea era, che viene esplicita tantissimo nei passaggi, che vuole raccontare la sua epoca senza attribuire né un senso di decadenza alla sua epoca, né anche assegnare un criterio progressivo al suo racconto. Cioè l'idea era anche quella di creare un percorso di 50 anni di poesia, in cui però non sembrasse che il 2020 fosse il progresso rispetto al 2070 o rispetto al 2080, no? Cioè che fosse invece, appunto, un'atmosfera diversa, e ogni testo vivesse nella sua atmosfera e della sua atmosfera, e trovasse il senso perché era incalato in quell'atmosfera. In quell'atmosfera che non è soltanto un'atmosfera storica, o diciamo così, di narrazione storico-sociologica, che è quella che provo a fare nelle introduzioni ai decenni, ma proprio anche un'atmosfera testuale. E qui arrivo al punto. Quando le antologie classiche fanno questo gesto molto forte, in realtà, di tagliare una generazione e di dire scelgo tutti i testi a partire dai nati, ovviamente fanno una scelta molto comoda e molto utile, perché unita con l'enfasi autoriale, quello, l'effetto che dà è quello di potenziare la modernità degli autori, l'originalità degli autori, di mostrare, di enfatizzare quello che avevano di nuovo, no? E di originale. Ma chi scrive la poesia sa benissimo che, insomma, l'originalità si staglia sempre, insomma, anche lo sa benissimo anche chi fa critica, storia, sa che si staglia sempre su un grande fondo di continuità e di analogia con il contesto. Questo sfondo di continuità, di prestito, di rapporti intertestuali, di debiti, contratti fra i testi, ma anche di provocazioni, no? Cioè uno scrive così anche perché va contro quello che scriveva un altro nel Novecento, questo accade spessissimo, no? L'antagonismo, no? Quindi esacerba, cioè, certi stilemi perché vuole, come dire, differenziarsi da un altro poeta che aveva scritto in quegli stessi anni qualcosa di completamente diverso. Tutta questa storia di toccamenti intertestuali, di lasciti, debiti e contiguità, le antologie non lo mostrano. E questo, pensavo, ecco, prima ho detto una cosa cattiva su Fortini, lo dico una cosa buona. Proprio in quel libro bellissimo, Poeti del Novecento, che è veramente stupendo, nelle prime pagine dice una cosa molto bella, dice proprio che forse per tanto tempo si è data troppa enfasi alla modernità letteraria, e con questo si è un po' sminuiti autori come Saba, per esempio, che invece avevano lavorato sui presupposti della continuità. Ecco, credo che anche una cattiva eredità del Novecento sia ancora questo tema della novità, dell'originalità, un'ansia un po' dell'originalità, no? Un'ansia dell'essere nuovi, del make it new, di paundiana memoria, che crea tutta una serie di angosce anche nel lettore, no? Che deve cogliere quello che c'è di sicuramente nuovo e innovativo, sottraendo spazio a tutta invece un aspetto essenziale, potentissimo dell'esperienza della letteratura, ma proprio direi proprio della poesia, che è questo appunto rapporto di contiguità, di continuità, di eredità. Quello che ho provato a fare in questi testi è anche quello di mostrare tutto questo sottotraccia. Abolendo il criterio generazionale ho potuto farlo, perché leggere il testo di Milo De Angelis del 76, certo, vederlo in un'antologia senza avere avendo solo i suoi coetanei intorno, fa un effetto. Vederlo accanto a Fortini, accanto a Luzzi, accanto a Bigongiari, che pubblicavano in quegli anni, quindi se voi andate a leggere il 76, vedete che l'ho scelto apposta anche un po', la poesia prima è quella, la poesia dopo, c'è un'atmosfera testuale in cui Milo De Angelis si muoveva, da cui ovviamente lui, geniale autore, ha tratto un elemento di novità, ma in questo lavoro si sottolinea più la continuità, la contiguità, gli aspetti di passaggio fra Bigongiari, fra appunto De Angelis, fra Luzzi e De Angelis. Ovviamente ho scelto De Angelis per dire, ma questo è un esercizio che chiunque può fare leggendo questo lavoro su tanti altri, per esempio Mesa, l'esordio di Mesa, di Giuliano Mesa, che cade nello stesso anno di Schedario di Giuliano Mesa, che cade nello stesso anno di Postcarte di Sanguinetti e del libro famoso di Zanzotto, Il carattere del bosco. Ecco, autori che, Mesa, Sanguinetti, li avviciniamo, Mesa, Sanguinetti, Zanzotto, leggerli vicini, proprio in contiguità, crea un effetto, c'è un'area comune, molto, anche solo nella mise en page, no? di Mesa, si vede che c'è un debito, si vede che lui leggeva quegli autori, e si vede, e non c'è neanche bisogno troppo di dirlo, perché il lettore lo vede, cioè lo legge, ce l'ha in re, ce l'ha nella cosa, ce l'ha nell'esperienza che fa del testo, e non in una pagina di un critico che ti spiega, no, quel testo. Questa cosa l'ho fatta, ma non l'ho fatta per tutti i testi. Cioè c'è una virtualità, una potenzialità che il lettore può trovare da sé. Insomma, io nelle ultime pagine, ecco, mi dicevi, parliamo un po' della struttura. Nelle ultime pagine, questo è un lavoro tripartito, diciamo così, ci sono delle soglie che anticipano ogni decade e che raccontano un po' il dibattito critico, l'aspetto sociologico, storico di un decennio, e lo fanno in una chiave molto divulgativa e molto narrativa, non dando per scontato niente, perché questo mi è stato anche rimproverato un po', ma io sono convinto di aver fatto bene. Cioè, lo so che per qualcuno che giustamente oggi ha 60 anni, 50 anni, è ovvio che chi era Bettino Craxi, cosa succedeva nell'85, oggi per un ragazzo di 20 anni non è più così scontato, e soprattutto non è detto che io abbia come lettore un dottorando in filologia contemporanea, cioè magari c'è un biologo, io ho persone straordinarie, appassionatissime di poesia, che hanno fatto un dottorato in biologia, per dire, o chimica, che magari quindi la storia di un decennio non ce l'hanno proprio chiara, e allora questo è anche un soccorso atmosferico, narrativo, divulgativo di quel decennio. Ma, attenzione, queste soglie non le ho scritte prima dei testi, le ho scritte dopo aver scelto i testi. Quindi, diciamo, la storia è un prodotto dei testi. Questo è un po' forte forse, ma è per me molto importante. Non c'è la storia in cui dentro ci sono i testi. Questo è appunto un vezzo novecentesco e che viene da lontano. No, è il contrario. I testi potenti, intensi, decisivi che io ho provato a inserire qui hanno provocato la necessità di raccontare una loro storia, un loro contesto. Quindi la storia è frutto dei testi che ho scelto. Se avessi scelto altri testi avrei scritto diversamente, avrei aggiunto qualcosa, avrei aggiunto dettagli diversi. Quindi le cose che ho detto in quelle soglie sono legate alla scelta di quei testi e raccontano l'atmosfera di quei testi, non di altri testi. Se avessi fatto una scelta diversa, avrebbero prodotto un'altra storia. Ecco, questo rapporto inverso fra storia e testi è un elemento a cui tengo, di metodo, insomma, è importante il modo in cui ho lavorato, cioè non secondo un assolutismo della storia, no? E poi le sequenze dei testi, appunto, che sono nude, sono libri di poesia. Per ogni decade c'è un libro di poesia, il libro della decade. Ogni decennio si può leggere come un libro, e che io ho provato appunto a fare come un libro, come io faccio i miei libri, che di fatto poi i miei libri li faccio così. Scrivo tantissimo, mi dimentico quello che ho scritto, trovo delle mie poesie, che a questo punto sono mie, sono sue, non lo so, cioè le guardo, ce l'ho, e compongo dei libri, come se fossero testi non miei. Ho fatto la stessa cosa in questo libro. Ho composto dei libri con i testi di altri, che in fondo è quello che faccio quando faccio i miei libri. Quindi ho composto dei libri cercando di creare un godimento nella lettura di questi libri, quindi un senso, un percorso, una possibilità di essere letti come libri autonomi, quindi per evitare quell'effetto del vaso rotto di cui sopra, no? E associando i testi secondo quel criterio warburgiano che vi dicevo prima, cioè di contrasti energetici, di affinità, magari è una parola trattata in due modi diversi, un tema comune, un'atmosfera, il lutto, la notte, la città, ma anche per contrasto, anche ironico, spesso apposta un autore sperimentale, avanguardistico, tipo molto Balestrini, viene messo dopo un autore iperlirico, proprio per mostrare anche ironicamente quanto giocano queste cose negli stessi anni, no? Claudio Damiani scrive delle poesie col suo italiano estremamente semplificato, quasi ingenuo, e subito dopo c'è l'opera di montaggio Bastacani di Balestrini. Si crea, come dire, un dislivello energetico, linguistico molto forte, che è un effetto voluto e ricercato di questo lavoro. Quindi per contrasti, ma per affinità, per distanze, ma per fratellanze inaspettate, no? Tutto questo lavoro è stato il lungo lavoro di coordinamento dei testi nelle decadi, affinché uno potesse leggere un testo dopo l'altro come un libro, il cui autore è il decennio, è l'atmosfera del decennio, questo autore collettivo che sono quelli che hanno vissuto in quegli anni e che hanno prodotto quei testi. Tant'è vero che il nome degli autori, per scelta qui con l'editore molto voluta, non è mai all'inizio del testo, ma è sempre in fondo al testo. A un certo punto, quelli del saggiatore, che sono bizzarri, sono più bizzarri di me, e tu mi fa: ma se togliessimo proprio il nome degli autori? Marco, dai, va bene tutto. Cioè, già stiamo chiedendo tanto al nostro lettore. No, almeno lasciamogli no. Cioè, senso, anche perché poi avreste tutti parlato, cioè avremmo tutti parlato del fatto che non c'era il nome dell'autore. Non è questo, è veramente non è un, cioè la mia non è una provocazione per fare una provocazione. È proprio un'idea di fare un'esperienza diversa, ma non di negare l'esperienza dell'autore. Insomma, c'è, cioè, esiste, sono vite. Sono brave persone per lo più, quindi insomma non è che abbiamo proprio senso, però se uno proprio vuole sapere, il nome c'è nell'indice, c'è il nome, eccetera eccetera. Però cosa significa leggere senza avere fin da subito, capite, senza avere questa figura ingombrante, no? Ehi sono io, no, non lo so, è un testo, vediamo, sono io che leggo innanzitutto, io che sto attraversando. E chi ha fatto questo percorso di lettura vera, spesso non sono i poeti che guardano solo l'indice, perché hanno già letto tutto i poeti, no? Per cui di questo libro, prima che uscisse, girava l'indice via WhatsApp. E io ho avuto delle critiche, delle mail molto dure anche, di amici che era presente, non avessero letto niente, hanno letto solo l'indice. Vabbè, scemetti così. Però ecco, però esiste anche questo iper idiota narcisismo, no? Che gira solo l'indice, girato l'indice per settimane, girato solo l'indice, che non serve a niente in questo lavoro l'indice, perché avete capito che è proprio il contrario di quello che vuole fare questo lavoro, no? Insomma, qualche bravo amico, tipo Davide Nota, ha fatto, che se l'è, ma anche il caro, tu mi hai detto che hai provato a farlo, no? Ti avrei modo, hai fatto tu questa esperienza di leggere.
In generale,
lo sappiamo che sappiamo leggere. No, perché me l'hai raccontato che hai vissuto questa cosa di leggere di fila, e un po' l'effetto shock di trovare, poi magari, insomma, mi piacerebbe che ci dicessi qualcosa, di, come dire, di avere a che fare con dei testi senza avere a che fare con l'autore. È poi un'esperienza, da fare, secondo me, per chi ama la poesia. Insomma, poi la terza parte è invece, ed è quella che è nata per ultima, vi confesso, è stata la più bella da scrivere, mi sono proprio divertito tantissimo. Dopo 8 anni che lavoravo a questa selva di testi, ovviamente sapevo a memoria queste poesie, praticamente me le cantavo di notte, e allora l'idea era quella di fare un percorsi in trinci, cioè di fare un percorso di letture che, attraverso degli aspetti tematici o contenutistici, attraversassero in maniera non cronologica il lavoro, perché mi ero reso conto che c'era un'enfasi molto forte sul tempo, è una distorsione, il tempo non esiste, non lo sappiamo, ma insomma non esiste neanche per chi scrive il tempo, che si connette con Pindaro, si connette con De Angelis, lo stesso momento, all art is contemporary art, diceva Nannucci, lo sapete, un artista di qua, tutta l'arte contemporanea, lo diceva anche Proust in fondo. Quindi l'idea è quella di sovvertire la cronologia, che insomma è una finzione, è un modo in cui vi ho raccontato questa storia. E allora nella fase finale provo a sovvertire e a cercare dei canali per legare autori molto diversi nel tempo e nello spazio. E quindi ho fatto dei temi, così, 6 poesie facili, 6 poesie difficili, perché volevo un po' rompere questo pregiudizio che tanti hanno con la poesia è difficile, no? Invece il romanzo è facilissimo, infatti tutti sanno che Joyce si legge in un attimo, mentre invece, invece la poesia quanto è difficile, è un pregiudizio che ci viene purtroppo, lo dicevamo prima, è dai luoghi comunitari dove abbiamo vissuto la poesia, no? Luoghi dell'angoscia, la scuola soprattutto, dove il testo viene letto per un'interrogazione, viene letto per, e quindi quando lo dicevamo prima, no? Leggere un testo ancora significa rievocare quell'emozione negativa, no? È terribile, fa parte purtroppo del dramma della poesia in Italia. Quindi 6 poesie facili, 6 poesie difficili, in cui faccio vedere come 6 poesie all'apparenza facili sono difficilissime, sono veramente, e se poesie difficili sono all'apparenza, insomma, sono ovviamente difficili, ma in fondo fanno sì che il lettore si confronti con cose che conosce molto bene. Abbiamo anche un pregiudizio nei confronti dell'oscurità. Poi appunto forme chiuse e forme aperte, che è un gioco di parole, ovviamente nessuna poesia, in poesia non esistono forme aperte, cioè c'è sempre una forma, però ecco, ci sono delle scelte che ho selezionato e ho provato a fare delle letture che attraversassero dei sonetti, per esempio di Zanzotto, della Valduga, delle forme di Giuliano Mesa, o delle forme più aperte, Pasolini, Lorenzo Durante e Florinda Fusco. Cioè autori che avevano lavorato su delle forme più slabbrate, all'apparenza informali, ecco, per dire meglio. Ecco, e poi il tema civile, uno dei luoghi comuni è che la poesia non abbia più interesse per la politica o per la società. Beh, questo libro, insomma, in questa sezione prova a smentire questo assunto e a raccontare come noi abbiamo avuto e abbiamo alcuni autori, cacchio, che si impegnano molto sul tema civile. E alcuni su me hanno scritto dei testi molto importanti da questo punto di vista, come Carlo Bordini e Alessandra Carnaroli, che ha lavorato sul tema civile molto, molto forte e che provo a enucleare. Quindi il tema civile e poi in fondo appunto l'io e il non io, un altro pregiudizio idiota su cui la letteratura si è scannata negli ultimi 50 anni in maniera del tutto ridicola, sul fatto appunto le poesie che dicono io e le poesie che dicono che usano la terza persona, insomma singolare o plurale che sia. Ecco, ci siamo un po' fissati sui pronomi qui in Italia, allora c'è proprio un po' a rompere anche questa dicotomia che è un po' figlia appunto del Novecento, un po' tarda, e che oggi, proprio oggi, nel senso, nelle poesie degli ultimi 20 anni non ha proprio più ragione di esistere. Cioè, nel senso, ci sono autori che viaggiano attraverso i pronomi in maniera molto libera, ibridando la tradizione lirica con la tradizione sperimentale in maniera molto nuova, per cui non c'è più questa dicotomia così forte, è rimasta come però luogo comune, no? Del pensiero poetico, cioè della critica sulla poesia, di una certa, un certo tic. Allora provo un po' ad affrontarlo e tocco dei testi che trattano l'io in maniera appunto problematica. E quindi in questo triplice approdo, no? Io provo a mantenere una lettura aperta. Cioè, questo non è un libro che si inizia dall'inizio e si finisce alla fine. E lo volevo così. Volevo che fosse un libro che innanzitutto avesse per lo più la parola della poesia. Quindi io sono stato felicissimo che per quanto voi possiate aprire, cadiate sempre sulla parola di un poeta. Spesso un bel testo. Cioè, ho scelto io, spero sia bello, ma spero che piaccia anche a voi. Ma assolutamente l'ho scelto perché sia un testo significativo, forte, potente. E quindi non cada sulla parola del critico. In questo caso sono io il curatore. Ecco, quindi è ridotta, è una piccola parte, è meno del 20%, circa l'88% di questo volume è testo della poesia, il resto è testo di parola mia, e volevo che fosse così, rigorosamente così, ma anche un testo che si può leggere da dove si vuole, per decadi, si apre dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, dai percorsi, dagli anni 80, per uno incuriosito, dal 2000, insomma. Uno può attraversarlo e usarlo anche come libro da aprire a caso. È un libro che permette anche una consultazione, in fondo perché no? Perché negare questa possibilità al lettore che può anche incontrare un testo? In fondo è un'esperienza che tutti abbiamo fatto, no? Quando abbiamo incontrato un testo folgorante, spesso è un testo che ci è capitato per sbaglio, no? No? In cui non era proprio voluto. Abbiamo aperto il computer, un amico ha postato la foto di un libro appena uscito di un autore che non conosciamo. È bellissimo questo testo. Oppure un amico ci consiglia un libro. Io ho trovato uno dei libri che più mi ha cambiato la vita, Mario Benedetti, Umana Gloria 2004. L'ho trovato al libraccio usato per caso, non sapevo neanche chi sia, l'ho preso a caso. Per dire, esiste questa cosa, non è un'esperienza che si vuole negare, anzi è una bella cosa che differenzia il lettore di prosa dal lettore di poesia, che può non leggere dall'inizio alla fine un libro, e questo è un libro che permette anche un uso randomico, più aperto, più libero, ecco, senza essere per forza consecutivo. Ora scusate, mi ho parlato tantissimo, così proprio.
Magari faccio una domanda un po' connessa con quello che hai appena detto. Volevo chiederti se questa struttura dell'antologia poco legata al genere dell'antologia in realtà e questo tentativo di non solo disperdere l'autorialità del singolo poeta, quindi del suo nome, ma anche disperdere la tua autorialità come critico e come antologizzatore. Ecco. Secondo te, a distanza di tempo, quando questo cinquantennio che hai analizzato adesso diventerà non più i 50 anni dopo il 71, ma verrà percepito come tutto ciò che precede il 71, quindi qualcosa di completo, di finito a livello di opere degli autori che sono presenti, a livello anche di biografia degli autori. Secondo te ci sarà modo di ritornarci con un occhio non più paesaggistico, non essendo più davanti proprio contemporaneamente a quei testi, a quegli autori, e quindi adottare una visione più tradizionale dell'antologia? O credi che dal 71 in avanti, insomma, la poesia contemporanea debba essere percepita e antologizzata con uno sguardo di questo tipo, appunto?
Sì, sì, anzi, grazie, che è una domanda importante, spero, cioè, la risposta mia sarà più breve di quella di prima, sicuramente. No, allora, questo non è un libro, prima l'ho accennato, non è un libro, anche questo insomma, è sintomo proprio della nostra epoca, cioè non è un libro che vuole essere definitivo in nessun modo, non vuole chiudere porte, ecco, si fa così, quindi no, non così. No, questo è, si fa così, ma si può fare anche con la così e con l'ancora, no? Cioè non è un libro che nega valore a un'esperienza diversa di racconto di un'epoca, è un libro che prova a fare un'esperienza di questo tempo che forse può dirci qualcosa e può farci anche muovere delle riflessioni antagoniste verso questo tipo di impostazione e quindi magari rivalutare, come dici tu, un aspetto più storico e magari anche ricomprenderne il valore, perché c'è da dire che negli ultimi 20 anni il genere antologico ha subito una fortissima usura, no? Cioè nel senso, non è un caso che dal 2005 praticamente non se ne facciano più di antologie, insomma, di grande forza, perché si sono fatte tante piccole cose che hanno avuto un tempo di decadenza molto rapido, no? Perché non sono il curatore, quindi non posso dirlo, però diciamo, è come se ci fosse creato una sorta di impossibilità, no? Di raccontare con quella forma tradizionale. E quindi questa idea era un po' di muovere, sovvertire tutto, ma senza per forza negare tutto quello che è stato nel passato, no? Anzi, io adesso so proprio che alcuni amici stanno curando un altro lavoro per Carocci, completamente diverso da questo, più storico, generazionale, per autori, no? Completamente diverso, e non sento di essere in competizione o che sarà un lavoro fallimentare, no, credo, anzi, non vedo l'ora di leggerlo, penso sia assolutamente interessantissimo e sia ancora possibile uno sguardo storico che articoli storicamente, no? C'è un'epoca, sicuramente sarà più facile fra un po' d'anni, no? Fra qualche anno, quando avremo un po' più distanza. Quest'opera non voleva, per esempio perché avevo in mente le parole di Antonio Porta, che diceva: non c'è niente di più terribile di un antologista che fare il monumento della propria epoca, no? Cioè il monumento, come dire, la morte della propria epoca, no? Quindi ecco, una cosa che sicuramente ci tenevo a fare era una rappresentazione viva del mio tempo, vivace, dinamica, mossa, e quindi anche non scolpita nel marmo come spesso la storia della letteratura sembra poter fare, no? Quindi questo non voleva essere proprio costitutivamente un libro scolpito, ma vivace, mosso. Fra un po' di anni sicuramente sarà possibile guardare a questi 20 anni con uno sguardo più articolato e anche con maggiore approccio storicistico, ecco. Però, mentre prima, come dire, quell'approccio era forse l'unico, ecco, l'idea è, oggi secondo me non è più l'unico. Cioè oggi è, va bene, esiste quella possibilità, ma esistono anche altre possibilità. Perché chiuderci in una monomodalità del racconto della poesia, no? Anzi, proviamo a farne di altre che possono benissimo convivere. Questo è il punto. Cioè, io non è questa antologia fatta contro qualcuno, perché è vero, nel Novecento, ne parlavo con un amico, con Riccardo Corsi, qualche giorno fa, un poeta bravo, anche un critico bravo, che parlando diceva: in effetti tanto del dibattito del Novecento si è giocato con le antologie una contro l'altra, Mengaldo contro Sanguinetti, eccetera, eccetera, no? Ecco, questa storia di antagonismi e di battaglie, ecco, a furia di antologie, io non la sento. Ecco, io personalmente non la sento. Non sento nessuna ostilità ai modelli alternativi ai miei, e credo che sia auspicabile che ci siano più modelli di lettura, più forme di racconto, ecco. E quindi ben vengano ricostruzioni più storico-critiche, più legate al mondo magari dell'Accademia, ma ben vengano esperimenti come quello di Laura Pugno, che provano a fare altro ancora, e ben vengano altre cose ancora di cui non so ancora vedere il destino, ma che magari ci saranno, ecco, non lo so. Ecco, la cosa differente è questa: mentre prima era quella e sembrava che dovesse essere solo quella, la modalità di eternare un tempo, oggi da un lato sento meno l'esigenza di eternarlo, forse, boh, non so, non ci credo più, e dall'altro sento invece più l'esigenza di creare un racconto vivo che possa essere usato dal mio tempo per condividere, no? I testi del mio tempo, perché una delle ragioni per cui è così grosso questo testo ed è così polifonico per scelta, e quindi racconta tutte le tendenze in atto, almeno quelle maggiori che ho sento nel momento in cui siamo, cioè di qualche anno fa, insomma, del 2021, è che c'è un problema forte, fortissimo direi, che quasi nessuno conosce esattamente quello che si è scritto negli ultimi 50 anni, neanche i poeti. Mi sono reso conto, con grande stupore, che anche grandi lettori spesso si leggono per compartimenti stagni. Quindi a Roma, in certe aree della poesia romana, si legge soltanto una certa area della poesia. Se vai a Milano, si legge una poesia soltanto una certa area della poesia. E quando dicevi, ma avete letto quell'altro di un'altra corrente? Alla fine non esiste, aveva letto qualcosina, ma non avevano veramente confrontato. Allora, questo testo muove anche da questa esigenza, restituzione alla scena e ai lettori di un patrimonio linguistico e letterario che è completamente sottratto e dagli scaffali degli editori, che non c'è nulla di contemporaneo, forse era più contemporanea a Alda Merini, forse, ecco, e quindi restituzione di questo patrimonio linguistico letterario ai parlanti della lingua italiana, a cui è stato sottratto per scelte bieche di editoria, per tante ragioni, e dall'altro anche alla comunità dei poeti del mio tempo, per dire, oh, questo è il campo, in senso ampio, più possibilmente ampio. Ora, se qualcuno dentro questo campo vuole fare delle letture più ristrette, beh, vengano, aiuteranno a capire meglio delle articolazioni. Però avete visto che c'è tutto il campo? Che è così vasto il campo? Questa è la domanda. Perché tendenzialmente non è così vero che i poeti si leggono.
Chiudo perché devo andare molto avanti.
Chiederei anche rispetto al recuperare i testi, come hai lavorato anche nell'ottica della difficoltà proprio di ritrovare a ritroso i testi dei primi anni 2000 solamente.
Sarò breve anche qui, molto bello, questa è la parte avventurosa di questo libro, che chiunque però sa, che si occupa anche del contemporaneo, sa che questa cosa è un problema, no? Il reperimento dei testi. Molti libri di poesia appaiono e poi scompaiono nel giro di veramente pochissimo, vanno al macero, non vengono pubblicati in poche copie, e quindi questo libro nasce soltanto grazie alla generosità di tanti amici che hanno biblioteche fornite, appunto di alcune aree soprattutto, e che mi hanno mandato centinaia di PDF, mi hanno fatto le fotocopie, le scansioni. Sono andato a casa loro, ho aperto la terza fila di Stefano Raimondi, che ha i libri con tre file, quelli con la plachetta degli anni 80 che la trovavi, cioè, pazzesca, cioè, ecco, quei libri così. E poi anche, devo dire la verità, anche un investimento personale, cioè nel senso, tanti libri li ho comprati, li ho acquistati da tanti editori, scrivendo mail, facendomi spedire, insomma, è stato molto difficile, è stato anche lungo, però insomma, come dire, è stato possibile perché esiste una rete di poeti viventi e tante persone in realtà lavorano tantissimo. Faccio un esempio, un'amica poetessa, Silvia Righi, per esempio, ha fatto la tesi sul Forum Quinta Generazione, che è una bellissima collana di esordi, soprattutto pazzeschi, e lei quindi aveva tutta quella collana che per te è introvabile. Ecco, la fortuna è mandamela, quindi mi sono fatto inviare un sacco di testi. Per esempio l'esordio di Bacio Cepollaro, che è un libro bellissimo, praticamente introvabile, che lui stesso poi ha ripudiato perché ha fatto un suo cammino diverso, ma è un libro invece molto bello, un libro di poesie erotiche bellissime. E io ho potuto inserire qui perché avevo questa amica che ha fatto la tesi su questa cosa qui, quindi insomma ho raccolto bacini dei più diversi, dagli amici che studiosi, tesisti, amici che avevano i PDF, avevano libri nascosti. I poeti non leggono sempre tutti i libri, ma spesso hanno dei tesori nelle case e me li sono fatti mandare. Anche lunghe conversazioni con Marco Giovenale, per esempio, che copriva un'area che io conoscevo pochissimo, quella di una certa area sperimentale, che mi ha stato generosissimo, mi ha inviato tantissimi PDF di amici, mi ha fatto parte di tanti nomi. Dall'altro canto, per esempio, un'altra persona che mi ha aiutato molto è Ivan Schiavone, che è una persona, anche lui, appartenente a un'altra area sperimentale della scrittura e che è un ossessionato come me di libri e quindi ne ha una marea, proprio una marea, e quindi mi ha potuto dare dei PDF, dei libri quasi, quasi introvabili in certe aree della scrittura sperimentale, che non, per esempio, Edoardo Cacciatore, io non li possedevo questi libri, lui aveva tutti i libri di Cacciatore, ecco, come dire, allora me li sono fatti dare. Insomma, sono dei libri difficili, ma attraverso la rete sociale, e questo libro è anche figlio di questa comunità, e per questo la restituisce in questo senso, ecco, ho cercato di mettere insieme quanto più possibile il materiale, e ci ho messo un po' di tempo, infatti. È stata la parte più avventurosa e vi confesso, io non ho la passione del ricercatore dei libri, quindi è stata anche la parte più faticosa, cioè mi scocciavo sempre di aspettare settimane questo libro, insomma. Però, insomma, tanto tempo ci ho messo anche per questo.
Io ti faccio un'ultima veloce domanda prima di dedicarci alla lettura. E mi ha colpito molto una frase che hai detto prima, che ho composto questo libro così come compongo le mie raccolte di poesia. Effettivamente si nota la tua impronta come poeta nella costruzione di questo libro. E ho trovato anche delle similitudini con Verso le stelle glaciali. Il fatto di pensare a questa raccolta come un insieme di percorsi, il legame con la fotografia, fornire delle mappe come chiave di accesso privilegiato alla lettura dei testi e anche il fatto che, come hai detto tu prima, questo libro si può leggere in molti modi, si può scegliere di procedere in ordine cronologico, si può aprire a caso. E lo stesso discorso fai, insomma, per la tua raccolta Verso le stelle glaciali, che tutto sommato si identifica come un oggetto libero, come una raccolta effettivamente coesa, però allo stesso tempo presenta quattro percorsi diversi. E non so se ci vuoi dire qualcosa di più sulla tua, appunto, impronta di poeta.
Questo è importante perché questo non è un libro a cura di un'equipe, non è a cura di uno storico, critico, eccetera, eccetera, ma è a cura di un poeta che sono io, no? E quindi questa cosa per me è molto importante. Infatti, devo dire la verità, su questo il saggiatore è stato molto bravo, perché io per anni ho provato a convincervi ad associarmi un altro nome alla curatela, anche per condividere le esclusioni. questo libro è un suicidio dal punto di vista letterario, ma lasciamo stare. Però vabbè, ormai ho 41 anni, possiamo fare queste cose. Ok? Però dico, no, non è solo questo, anche per condividere le fatiche e le gioie, perché io mi annoio lavorare da solo. Però il senatore è stato molto fermo, ha detto no, questo è un lavoro che deve essere a cura tua. E questo in fondo mi ha spinto anche a ragionare bene. Cioè, questo non è un libro che finge un'oggettività. Non credo nell'oggettività. Non credo proprio sia un concetto superatissimo. E questo è un libro che prova, ecco, però neanche a fingere che esista una soggettività sconnessa e assoluta. Quindi questo libro indica la luna, ma fa vedere che c'è anche un dito che indica la luna, no? Quindi c'è un lavoro, c'è un lavoro critico, c'è un lavoro lungo. Spero, insomma, si colga la serietà delle ore di lavoro di questo progetto, però non nasconde il dito. Cioè, il dito è il mio, cioè che è un paesaggio, infatti, e non è un caso che ho scelto la metafora del paesaggio e scelgo quel grandissimo studioso che è Georg Simmel per aprire questo lavoro, perché Georg Simmel dice una cosa importantissima: il paesaggio è anche lo sguardo che lo vede, e questo per me è fondamentale. Cioè, ecco, non è la poesia dell'Italia del Novecento, non è i poeti del Novecento, ma è poesie, tante, plurali, minuscolo se volete, dell'Italia contemporanea, lingua italiana, a partire da oggi, nel 2021, guardate da Tommaso di Dio, chiaro? Cioè, questo è un fatto. Quindi questo libro è anche, in questo senso, un esercizio di montaggio, cioè proprio un esercizio poetico di montaggio, no? Cioè, dico, infatti non è un caso che Balestrini è uno degli autori più presenti nel lavoro, che è, insomma, è chiaramente il principe, no, del montaggio in Italia, ma non è solo, ovviamente. Quindi l'idea è quella di fare del montaggio un esercizio poetico, ecco, di sguardo anche, e a cui si chiede, diciamo, di avvicinarsi senza ingenuità, ecco, senza credere che questo sguardo però sia assoluto, appunto, uno sguardo fatto di relazioni, di incontri, come vi ho detto, di relazioni, no? Così come non credo in un'oggettività assoluta, non credo neanche in una soggettività assoluta, no? È tutto costruito, è tutto relazione, e questo libro è fatto di relazioni, e di relazioni aperte al lettore che le deve trovare, che deve costruire il suo libro. Infatti chiudo l'introduzione con un'altra citazione da Georg Simmel: il ponte o una porta, no? Che è un saggio stupendo suo di Simmel. Proprio questo libro vuole essere un ponte o una porta, cioè non un libro conclusivo, un luogo dove uno cade, trova magari una poesia, appunto, di cacciatore che non conosceva e dice: ma sai che il cacciatore mi piace un sacco, vado a cercarmi il cacciatore, vado fuori da questo libro e trovo cacciatore, e trovo altro, perché questo libro non chiude, non conclude, vuole proprio essere un portale, ecco, per altre scoperte e altri viaggi.
E a questo punto, se ci sono lettori interessati, potremmo fare questo piccolo esperimento, sia scegliere uno o più testi, sì, in qualche modo concatenati, come ci hai raccontato prima, e vedere innanzitutto come suonano letti a voce alta e accostati tra di loro, e poi magari chiedere a Tommaso se ci vuole raccontare, sì, come sono finiti innanzitutto nel libro e poi perché sono finiti vicini tra di loro.
L'idea è che non siate timidi, insomma, ecco, fino adesso queste presentazioni che ho fatto di questo libro, oggi mi scuso perché ho parlato più del solito, sarà il caldo o l'affetto, non so, ma ecco, sono letture molto dialogiche, molto aperte, cioè questo è un libro che appunto vorrei che voi, magari qualcuno già ce l'ha o qualcuno non ce l'ha, ma se qui ama la poesia, e forse qua dentro c'è un poeta che gli piace, che ha amato per varie ragioni, sarebbe bello se vuole venire qui, leggere un testo oppure dirci qualcosa sull'impressione, potrebbe essere anche l'occasione per fare una domanda. E ovviamente qui due indiziati speciali che devono aprire, direi che sono già lì, sono per esempio Jacopo, Raimondo oppure Veronica, sono in posizione perfetta per rompere un po' il ghiaccio, insomma, ecco, non siete timidi perché io ho parlato davvero troppo.
Devo dire che una cosa che mi ha molto interessato che hai detto, cioè quando hai detto che tu hai un amico che ha fatto il dottorato in biologia, ma è comunque una brava persona. Questa penso sia stata la cosa che mi ha ricordata.
Sì, giusto.
Ha tracciato un limite. Ma cosa vi aspettate? Che io...
Fai una domanda oppure vuoi leggere un testo? Potresti anche leggere
quella cosa lì. Quella
però
ma allora, posso fare un'osservazione barra domanda veloce? Ma in realtà tante cose che ha detto Tommaso le riconosco, soprattutto l'impronta autoriale mi sembra che sia poi il comune denominatore di tante riflessioni che sono state fatte. Tra gli accostamenti mi pare di ricordare che sia proprio citato, ma sicuramente c'è un arditissimo Giampiero Neri Giovenale 2004. Mm-hmm. Questo è più che provocatorio. E Armi e Mestieri di Neri. E questo non è osceno, solo sconcio, come direbbe Carmelo Bene, uno contro tutti. La domanda che mi è venuta da farti non sono cose che ci siamo scritti, che poi abbiamo commentato. Ah, tra parentesi, io ho fatto un viaggio in auto recentemente con Marco Marino, che è uno delle... è un editor di questo libro, quindi ho saputo delle cose da insider che non posso rivelare
no,
qui.
Non ti prego, no.
Assolutamente, no, ma sono abbastanza coerente con quello che ha detto Tommaso fino adesso, però sono delle cose su cui... Per esempio, nessuno la dico, ma è anonima.
Ok, ma si può dire?
Si può dire.
Sei sicuro?
Se la dico si può dire.
Ah, ok.
O, si può
controllare. È
dicibile. Mi ha detto, Lucellino lui, no, che una delle, dei commenti diciamo che hai ricevuto, che avete ricevuto di metodo, non sono stati solo autori che hanno detto dovevo esserci, ma autori che hanno detto hai scelto le cose sbagliate di me. Cioè hai scelto quel libro, quel periodo, eccetera, mentre invece quello che mi rappresenta è un'altra cosa, ecco, si poteva dire. Questo è interessante. Lo trovo interessante perché è come una reazione che effettivamente non è molto nello spirito della scelta tua. No, la cosa che mi è venuta da chiederti mentre ti ascoltavo parlare è, siccome tu dichiari un certo antagonismo verso certe, diciamo, scelte, questo non è il libro di un critico, no? È il libro di un autore, ti è venuto mai in mente di non farlo come libro, ma di dargli un'altra forma?
Con ordine, allora la prima cosa qual era? Era quella della, aspetta, era una cosa di, vabbè, endoglosse con appunto amministeri, sì, questi appunto sono gli accoppiamenti non giudiziosi che provo a fare, no, in questo lavoro, di cui è fatto questo lavoro, cioè di continui sbalzi e linee in cui cerco, e questo è se vuoi un atto critico ma da autore, di mostrare linee carsiche che sono in realtà nascoste dalla sociologia e dalla biografia degli autori. Marco Giovenale e Giampiero Neri assolutamente non si sarebbero sopportati in vita, Giampiero Neri è morto c'è da poco, ma sicuramente l'uno non stimava l'altro, eppure hanno avuto formazioni diverse, età diverse, storie completamente diverse, eppure sulla pagina c'è qualcosa che li accomuna, c'è qualcosa che stranamente non li avvicina. E che una certa storiografia, se guardasse ai dibattiti o alle biografie, non potrebbe mettere in luce questa cosa. Invece questo lavoro, ma è un pregio fra i limiti che ha questo lavoro, ecco, questo lavoro che ha questa impostazione permette questo sguardo, e quindi questa è una cosa che offre la scelta di aver abbassato l'enfasi autoriale e di aver alzato l'attenzione ai testi, no? Che permette questi accoppiamenti che svelano parentele, strategie più che parentele inaspettate, strategie comuni inaspettate. Poi sì, dal punto di vista della... Allora, io dico che questo è un lavoro da autore, però in realtà per esempio a Roma ho avuto il piacere di dialogare con Andrea Cortellessa e Laura Pugno, e Andrea Cortellessa, che insomma, è un autore a cui ho guardato con attenzione, anche perché ha curato, è stato uno dei curatori di una antologia importante, Parola Plurale, a cui questa chiaramente si ispira per molte cose. Ecco, Cortellessa mi ha detto una cosa forte, mi ha detto, no, tu questo lavoro l'hai fatto da critico, non da autore. E mi ha un po' scioccato, perché io andavo a dire in giro il contrario, no? Invece lui ha detto, no, perché hai fatto un passo indietro. Hai lavorato su proprio gli altri, sugli altri, sulla tradizione degli altri, sulle tradizioni degli altri, e ti sei tolto anche come autore, perché in effetti non dobbiamo dimenticare, e lui me l'ha ricordato, che Antonio Porta si era messo nella poesia degli anni 70 e Fortini, che parla di sé in terza persona, si è messo, e cioè era Fortini, per amor di Dio, non sum dignus, ecco. Però è chiaro che insomma, qualcuno maliziosetto in questi 8 anni mi ha detto, ma ti metterai? Voglio vedere quando ti metterai. Io ho detto, ma non ci ho mai pensato a mettermi, cioè è stato uno dei prerequisiti, cioè se faccio questo lavoro ovviamente non ci sono, e va bene, questo è un aneddoto, però la cosa più bella è che in realtà io ci sono, cioè io la cosa più bella, ma non ci sono perché sono il curatore, ci sono proprio nei testi. Cioè questo lavoro mi ha permesso di capire davvero a fondo quanto devo agli altri nella mia scrittura. Cioè io vi potrei dire 10 punti che sono il mio stile, che è già qui, è già diffuso ovviamente, diffranto, sparpagliato in vari testi che qua sono rappresentati, no? E dicevo, questo, allora è da qui che l'ho rubato, è da qui che l'ho preso, ma dai, ma questo lo uso anch'io. Cioè, ho capito profondamente quanto davvero, je suis neutre, io sono altro, noi siamo fatti d'altro, che è una cosa che uno la dice, e magari la pensa di aver capito, e poi quando la fa, la vede, fa impressione. Quindi io davvero, come autore, in realtà io ci sono. Soltanto che sono sparpagliato fra tante pagine di questo volume, perché qui sono ovviamente i miei maestri, anche autori da cui io ho preso tantissimo nel mio lavoro di poeta. Quindi in realtà, insomma, come dire, ci sono, non ci sono, ci sono come fantasma. Insomma, ho cercato di fare un lavoro, diciamo così, da critico, nel senso che ho fatto un passo indietro, ma non mi sono nascosto, per cui ho fatto un passo avanti, ecco, come autore, ecco, in qualche modo mi sono tolto e mi sono messo, insomma, ho cercato di trovare una posizione onesta nei confronti del lettore, cioè sono il curatore, sono io, è chiaro, se c'è qualcosa che non va è colpa mia, le scelte sono mie, quindi, però non è che parlo di me, ecco, ho cercato di fare un passo indietro e di far guardare agli altri con me un orizzonte di testi, ecco, questo è quello che ho provato a fare. Poi per il pettegolezzo di Marco Marino, sì, una cosa che non abbiamo detto, che in realtà è molto bella, l'aver adottato questa strategia, che è una delle tante possibili, mi ha permesso di fare una cosa molto bella, cioè di non assumere la bibliografia dell'autore nella sua totalità, che è uno dei vincoli. Certo, anche il critico, anche il filologo, quando fa l'antologia classica, poi seleziona. Poi in qualche modo deve tener conto anche nel suo profilo di tutto, no, il percorso di un autore. E io, con grande senso di liberazione, vi confesso, ho potuto fare a meno di ampi tratti degli autori canonizzati, ed è stato molto bello. Molto, cioè, non che non li abbia letti, ma lasciarli cadere è stato molto, molto, molto leggero, ecco, un sentirsi leggeri, ecco. Un dire, ecco, perché, sai, questa cosa è una cosa che chi fa la storia della letteratura in realtà conosce, beh, non è che di verga leggiamo tutto, no? Certo, c'è un'ampia, abbiamo tutte le opere, ma poi noi riconosciamo la preeminenza a un gruppo di opere, no? E in qualche modo è quello che ho provato a fare qui, cioè riconoscere nelle vite degli autori quei libri, quelle opere, quelle poesie che davvero possono aver lasciato una traccia negli altri, ecco, nei contesti di contaminazione. E questo è quello che ho provato a fare.
Dice appunto, sei presente.
Sì, Beppe Salvia. Beppe Salvia, un testo di Beppe Salvia, il finale di una poesia straordinaria di Beppe Salvia, che è un verso che ho rubato anch'io in un mio testo. Adesso, insomma, dovrei cercarlo, ma è, per esempio, quel testo era un testo che amavo moltissimo, ma l'ho dimenticato, che avevo rubato quel verso e l'ho ritrovato e ho detto, ragazzi, sono io. Ecco, Pint. Quello è un esempio, ma ce ne sono tanti molto più complessi anche, cioè più nascosti. E questo è proprio quello più evidente, no? Come proprio c'è un mio verso, una mia poesia si conclude nello stesso modo in cui si conclude una di Beppe Salvia. E quando l'ho messa dentro mi sono capito, ecco.
Non ha risposto all'ultimo, se l'hai pensato di farlo non come libro.
Sì. Allora, più volte mentre lavoravo, la cosa che più mi dava i nervi era la successione, diciamo così, il fatto che un libro è fatto di pagine che si sfogliano da sinistra a destra, banalmente, quindi c'è già un ordine imposto che è quello alfabetico, e sappiamo tutto questo cosa significa, ormai ci sono migliaia di studi sulla forma mentis che l'alfabeto ci ha donato, e ho sentito questa forma alfabetica molto, molto costringente, cioè l'idea di poterlo sviluppare come network nello spazio tridimensionale sarebbe stato fantastico, cioè proprio come sito, diciamo così, cioè da un testo, mostrare tutte le connessioni con gli altri testi che si accendevano, questo è una cosa che, cioè, io ce l'ho nella testa tutto questo, cioè io l'ho pensato così, però poi ho dovuto alfabetizzarlo, diciamo così, e questo è un limite della forma libro, però va bene, cioè a me i libri piacciono, quindi ok, cioè, si fa anche così, insomma, però ho sentito la tentazione di dire, ah, sarebbe bello però provare a immaginarli in uno spazio tridimensionale, però non so, ancora non è il fatto, il nostro, non è ancora nel tempo questa cosa. Sarebbe poi un sito per un'altra cosa, insomma.
No, non avrebbe funzionato.
Ci sono altre domande, osservazioni?
Perché il decennio?
Che decennio?
Perché in fondo anche il decennio
è infatti una convenzione.
Un'astrazione.
È un'astrazione assoluta, infatti. Nelle soglie che anticipano queste decadi in realtà non rispetto esattamente gli anni precisi, no? ma per esempio per introdurre la decade degli anni 70, che inizia dal 71, beh, parto da Piazza Fontana nel 69, quindi, ecco, e per gli anni 90, dall'89 e dal 2000 al 2001, no? Cioè ci sono degli eventi simboli, degli emblemi che non corrispondono proprio al decennio. Allora, è un criterio di comodo, soprattutto nelle parti terminali si sfumano queste cose, però è vero anche che leggendo i testi, leggendo quei decenni, in realtà c'è una coesione nelle decadi, cioè esistono questi decenni, cioè esistono non solo nell'immaginario, ma esistono anche proprio nelle forme dei testi. C'è sempre qualcosa che sfugge, che antecede o precede ed eslegge rispetto al decennio, però è vero anche che la storiografia, in effetti, lo ha detto bene, c'è un, come dire, un cuore, no? Che un decennio ha e che in effetti dà un'omogeneità alla decade. Certo, non è, cioè, la scelta della data è puramente simbolica ed è quella un'astrazione. Su questo ho fatto anche qualcosa di provocatorio, per esempio all'inizio del 70, non è 71, però questa è una convenzione critica ormai abbastanza assodata, lo fa Fribo, lo fanno tanti, con argomenti, secondo me, validissimi. Però si poteva anche partire dal 75, per esempio, no? Però da 71 mi piaceva perché c'è Satura, c'è Trasumanar e organizzare, c'è Majakovskij di Spatola, e Bertolucci, e certo, e Dario Bellezza, eccetera, eccetera. Però mi dava l'opportunità di questa tricuspide, Montale, Pasolini, Spatola, dimostrare subito una novità, mettendoli vicini, no? Perché, ecco, dimostrare già una polifonia, subito, no? Quindi mi sembrava più potente partire dal 71, anche perché Satura per me è un ruolo centrale, perché apre proprio con l'idea del primo testo, no? Che è quello incespicare di Satura, che parla proprio della pluralità di voci, che per la pluralità di voci sembra che non possa più parlare nessuno, no? Quindi ci dobbiamo accontentare, dice Montale, di un mezzo parlare, no? Dice così, bisogna rassegnarsi a un mezzo parlare. Una volta qualcuno parlò per intero e fu incomprensibile. Certo, credeva di essere l'ultimo parlante, invece è accaduto che tutti ancora parlano e il mondo da allora è muto. Sembrava potente iniziare da questo silenzio del mondo e babele di linguaggi per in qualche modo raccontare la poesia contemporanea quasi per inverso. Negli anni Ottanta, per esempio, solitamente si fanno iniziare con Magrelli, che segna una discontinuità fortissima, e ho iniziato con Blackout di Balestrini, che racconta, insomma, il congedo degli anni 70, no? Che negli anni 80 c'è ancora gli anni 70 che esistono, per cui l'idea era quella di non marcare troppo l'originalità, ma la continuità fra l'80 e gli anni 70, per dire. Oppure nelle soglie mi permetto qualcosa di un po' diverso, per esempio nella soglia del 2000, del 2010 apro con un artista visivo, che è Claudio Parmigiani, con un libro di poesie, di aforismi, quindi qualcosa di non strettamente legato al canone lirico, e che mi sembra più forte perché tematizza il tema della somiglianza e della solitudine nella nostra epoca. Quindi per ogni decennio provo da un lato a enucleare una soglia emblematica e dall'altro, come dire, a cogliere il decennio come provocazione, non come dogma, quindi cercare sempre di creare degli innesti che abbiano in qualche modo un senso particolare, ecco, che non siano, come dire, che non assumano il tempo come valore neutro, ma come valore semantico, no? Cioè do un valore all'inizio e alla fine del decennio, cerco di dare un senso. Per esempio, un altro finale che mi piace molto di questi cinque è l'89, che chiudo con Biografia sommaria, no? Forse un attimo, o questo è il 99, no, scusate, no, 89, sì, di Milo De Angelis, 99, scusatemi, 99, e poi chiudo, allora non è, no, Gli salti un padre, ecco, scusatemi, di Milo, dell'89, e però l'ultima poesia è di Aldo Nove, che fa il verso a Milo De Angelis, quindi chiudo con una parodia di Milo, che in fondo è gli anni 80, si chiudono, una poesia che assume gli stilemi tragici di De Angelis, ma parla di una bolletta dell'Enel, no? E apre gli anni 90, che sul Kitsch hanno lavorato moltissimo, per esempio, no? Quindi questa idea è, cioè, trovare queste connessioni un po' smarcanti, però è vero che sono, le assumo come astrazioni, come boe. Ci sono
sulla sua struttura, l'ho appena sentito. La prima è se ti è mai capitato di percepire prima o durante la composizione del libro, di percepire come precedente illustre, anche se sicuramente più semplice nell'articolazione, comunque diverso, la cristomazia di Leopardi, che tra le affinità ha perlomeno quella di diminuire il peso dell'autore nell'organizzazione antologica. E la seconda invece, se ti è capitato anche solo per gioco di provare a riflettere quanto potrebbe essere più o meno illuminante allestire un'antologia con, in modo simile a questo, considerando però il cinquantennio, se vogliamo, ancora più studiato e esercizzato precedente.
Mamma mia. Avanti il prossimo. Allora. Ok, ok. Va bene, adesso chiudiamo, grazie. Beh, è mezza, allora, ok, cosa volevo dire? Allora, mi è stato detto, non è la prima volta che mi viene fatto questo input di Leopardi, ma in realtà non era tra i miei pensieri, quindi cioè, conosco quel lavoro di Leopardi, non ho mai approfondito, però forse ha agito nella memoria misteriosa, però non era un riferimento esplicito. Invece il più esplicito era, diciamo così, il Vaticano Latino, quello famoso, quello sì, di piccole ambizioni, di questi giovani poeti contemporanei. Che devi fare? Poesia, questa è, se non giochi alto è inutile, no? Sì, il Vaticano Latino, che è questo libro di libri che raccontano appunto anche l'iperordine cronologico, tutta la nostra, no, i primi grandi componimenti della nostra tradizione senza, no, dividerli, dare enfasi autoriale, no? Questo è un po', è stato quello poi il primo che mi ha mosso in realtà. Però questa cosa dei Leopardi me l'avevano già detta. E no, non l'ho guardata. Mentre invece tentare con il cinquantennio precedente, auguri, come dico anche, se questo è una delle possibili, ne volete fare una diversa, avanti, prego, la leggerò volentieri. È un lavoro improbo, è un lavoro che non dà tanta gioia alla fine, perché ti ripeto, ho avuto più nemici che amici dopo questo lavoro, mail infuocate di gente arrabbiatissima, vabbè, così. E quindi, insomma, sarebbe molto difficile, però perché no? Potrebbe essere un divertente esperimento di lettura, intendo, no?
Sì. Cioè, potrebbe
dare tutto un altro primo Novecento.
Dobbiamo leggere una poesia. Dai, chi vuole leggere una poesia? La poesia.
No, leggila tu, scusa.
Io, se posso proporre, sì. Proporrei una di Calandrone. Visto che ha chiuso il ciclo di incontri dello scorso anno Calandrone, potrebbe essere...
Ok. Calandrone la leggo io, del 2016, uno dei suoi libri più belli, Gli scomparsi, Pordenone legge, uscì, insomma è molto bello, da Non avrai che la vita. Le scarpe non vennero ritrovate, ma la luce batteva coitale sul corpo della ragazza, cristallizzato nella testimonianza, tra gli occhi e il ventre, tracce di lavatoio, un percorso aritroso per stabilire gli alibi. Il portone risultò chiuso con molte mandate. Ardeva come un'ostia nella materia lacrimale del tardo pomeriggio, con il capo impigliato tra gli arbusti e la pervicace ripetizione dei giri. Per cause sconosciute, non ha potuto compiere i suoi anni. Qualsiasi funzione avessero singolarmente, ma un immobile addio alla bellezza del mondo, riscaldava la fibra che resiste, grido di gioia del corpo senza dolore. Grazie davvero tanto della pazienza.
Chiudiamo velocemente perché insomma, ci hanno fatto un segno abbastanza esplicito e volevamo dirvi che fuori sono disponibili in vendita i volumi di Tommaso Di Dio e ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua con noi. Grazie mille.